Alla fine dell'Ottocento, con la seconda rivoluzione industriale, il mondo della ricerca e quello dell'industria cominciano ad avvicinarsi. Nello stesso periodo nascono in Europa i primi movimenti femministi, che insieme al diritto di voto e a un lavoro ugualmente retribuito, reclamano il diritto all'istruzione e allo studio universitari. Con tempi diversi nei diversi paesi europei, le porte delle università iniziano ad aprirsi anche per le donne. A Zurigo, le donne sono ammesse alle lezioni già dal 1840, ma possono immatricolarsi solo dal 1867. In Svezia, invece, dal 1873, mentre in Italia soltanto dopo il 1876. Cornelia Fabbri nasce in una famiglia che incoraggia i suoi interessi scientifici, tanto da iscriverla all'Istituto Tecnico di Ravenna, la sua città, unica ragazza in una scuola frequentata unicamente da maschi. Si iscrive poi alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università di Pisa. Frequenta la prestigiosa Scuola Normale e si laurea nel 1891 sotto la guida di Vito Volterra. È la seconda laureata in matematica in Italia, la prima è Iginia Massarini nel 1887 a Napoli. Sarà qui che continuerà il suo lavoro di ricerca, proseguendo le ricerche avviate dal suo maestro, Vito Volterra, studiando l'analisi delle funzioni di linea e le equazioni integro-differenziali. La presenza delle donne nelle università è agli albori e non priva di ostacoli, ma molti nomi di donna si registrano in questo periodo nelle grandi scuole di matematica italiane di Torino, sotto la guida di Giuseppe Peano, e di Pisa, sotto la guida di Volterra, nella cui biblioteca si sono trovati ben 135 estratti di scienziate, di cui 94 italiane, tra cui Cornelia Fabbri. Successivamente, Cornelia Fabbri dà i suoi contributi alla scienza applicata, occupandosi di idraulica, sviluppando in particolare la teoria dei vortici, e sarà incaricata di studi ingegneristici per interventi di modifica sulle chiuse del fiume Montone. Pubblica il suo ultimo lavoro nel 1895. Quando Volterra lascia Pisa per Torino, lei si ritrova isolata e interrompe precocemente la sua carriera scientifica per ritirarsi a Ravenna, la sua città natale, dove si dedica alle gestioni dei beni di famiglia e alla religione e all'assistenza sociale. Cornelia Fabbri muore a soli 46 anni. Nel necrologio Volterra scrive: «Cornelia Fabbri fu la prima a dimostrare fiducia nelle mie idee e alla loro importanza per il progresso della scienza. Possedeva una padronanza dell'analisi e una virtuosità del calcolo che solo pochi possono raggiungere». Altrettanto commoventi sono le lettere scritte fin dal 1890 al padre della ragazza, Ruggero Fabbri, con cui Vito Volterra era in contatto. «Sono tutti professori che debbono essere grati alla sua egregia figliola di aver studiato con tanta assiduità e con tanto profitto in modo da raggiungere dei risultati veramente splendidi e che non possono tornare che a decoro della scuola, che ha il piacere di averla come allieva. Io poi, in special modo, debbo essere grato alla signorina di essersi occupata del soggetto dei miei studi e di essere riuscita a generalizzare ed estendere con felice sicurezza i risultati che avevo trovato. È troppo grande la soddisfazione che si prova quando si riesce ad avere degli allievi che fanno una buona riuscita, perché le cure avute, che del resto è uno stretto dovere il compiere, non siano più che compensate». Spostati adesso verso la prossima tappa. Prosegui su via Vito Volterra lasciando alla tua sinistra la scuola dell'infanzia Livio Tempesta. Continuando dritto, fino all'incrocio con via Umberto Nistri, troverai la targa dedicata alla prossima scienziata, Margherita Belloc Piazzolla.